Quanto si è osservato a proposito del paragrafo 4 del capitolo 22 ci aiuta forse a capire meglio l'orientamento successivo della riflessione Tucididea nel capitolo 23. Capitolo 23, paragrafo 1. Delle imprese belliche precedenti, la più grande fu la guerra persiana, e questa nondimeno trovò una rapida risoluzione in due battaglie navali e due terrestri. Invece la guerra che io narro durò a lungo, e d'altra parte in concomitanza con essa si produssero in Grecia sofferenze quante mai in un uguale lasso di tempo. Notate come Tucidide liquidi molto rapidamente la spedizione di Serse, giacché a questa sembrerebbe far riferimento, parlando di due battaglie sul mare, Artemisia e Salamina, entrambe del 480, e di due battaglie su terra, rispettivamente le Termopili 480 a.C. e Platea 479 a.C. L'intenzione di Tucidide qui è chiara: si vuole far capire al lettore che la guerra contemporanea è il focus dell'intera storia greca, molto più delle grandi guerre persiane, una posizione questa che probabilmente non era poi così condivisa al tempo di Tucidide, quando la memoria delle guerre persiane era ancora molto pesante. Se poi Tucidide qui, parlando della guerra che durò a lungo, intenda l'intero ventisettennio dal 431 al 404, o soltanto la prima decade del conflitto, la fase archidamico-guerra archidamica, dal 431 alla pace di Nicea del 421, non è chiaro. In ogni caso, vedete, Tucidide prende a parlare dei pazemata, delle sofferenze che si sarebbero prodotte in Grecia al tempo della guerra del Peloponneso. Vediamo come si sviluppa il suo ragionamento. Paragrafo 2 del capitolo 23. Mai furono spopolate tante città dopo la conquista, alcune ad opera dei barbari, altre ad opera delle stesse parti in lotta, alcune addirittura mutarono abitanti dopo la sconfitta. Né mai vi furono tanti esili ed eccidi dovuti sia alla guerra che ai conflitti civili. E risultarono allora non incredibili quei fenomeni naturali di cui si tramandava notizia senza però che se ne avesse effettiva conferma. I terremoti, che durante il periodo della guerra furono al tempo stesso diffusi per larga parte della terra e più violenti che per il passato, e ancora le eclissi di sole che si verificarono più frequentemente di quelle di cui si narrava per l'età precedente. In alcune zone esplosero grandi siccità e conseguenti carestie, e poi il contagio pestilenziale, che non poco danno arrecò e in certo senso fu deleterio. Appunto tutte queste calamità si verificarono in concomitanza con la guerra. Qualcuno ha storto il naso innanzi a queste dichiarazioni di Tucidide sui pazemata del tempo della guerra del Peloponneso. Ma come? Tucidide, lo storico scienziato, enfatizza ancora, in modo alquanto retorico, l'eccezionalità della guerra del suo tempo? La domanda è sbagliata nel suo presupposto. Tucidide in verità non è uno storico scienziato. Tucidide è un uomo del suo tempo. E per il resto, sì. Tucidide insiste sull'eccezionalità della guerra, ma lo fa ora da una prospettiva diversa, che non è quella del culmine della potenza militare senza precedenti, raggiunta da Sparta e da Atene egemoni, ma quella della guerra come dramma dell'uomo, dell'uomo come individuo biologico e soggetto sociale. Un dramma talmente spietato, terribile ed eccezionale, che quasi la natura stessa sembrerebbe prendervi parte con le manifestazioni che leggiamo, altrettanto eccezionali: eclissi, pestilenza, siccità, carestia. Questo Tucidide in realtà non stupisce, se teniamo in debita considerazione quanto prima ci siamo detti commentando il cenno alla natura umana in 22.4. E la prospettiva evidentemente tragica di Tucidide sull'esistenza e sulla condizione degli uomini. Ma potremmo adesso chiederci da dove è venuto tutto questo? Se è vero che la guerra del Peloponneso, la guerra fratenese e peloponnesiaci, fu il più grande e drammatico conflitto mai avvenuto nell'intera storia greca, il più grande e grave sconvolgimento, L'amigiste kinesis addirittura per una parte dell'umanità, ciò che Tucidide ha avuto la premura di comunicarci fin qui. Quali furono le sue ragioni? Il problema delle cause. Perché? Il problema per eccellenza. Quando si è testimoni si vuole lasciare testimonianza degli eventi più laceranti e sconvolgenti. Tucidide risponde a questa domanda, la domanda relativa alle origini del conflitto peloponnesiaco, alle origini della guerra del 431, ai paragrafi 4, 5, 6 del capitolo 23, il trittico conclusivo del capitolo. Leggiamo il paragrafo 4. A iniziarla furono entrambi spartani e ateniesi. In realtà il testo greco dice Ateniesi e Peloponnesiaci, quindi qui dobbiamo stare un po' attenti. Comunque Ateniesi e Peloponnesiaci è la contrapposizione, sono i due fronti opposti già indicati all'inizio del libro primo. Dopo aver dichiarato decaduta la pace trentennale che era stata stipulata dopo la presa dell'Eubea. E qui troviamo un riferimento alla pace dei 30 anni stipulata tra Sparta e Atene, i rispettivi alleati, nel 446 a.C. E prosegue Tucidide, siamo al paragrafo 5. Quanto alle ragioni per cui denunciarono quella pace, ho premesso al racconto le cause e i dissensi perché nessuno un domani debba ricercare per quali ragioni si sia prodotta in Grecia una guerra così immane. Ma la motivazione più profonda, sebbene anche la più inconfessata, io credo fosse un'altra. La crescita della potenza ateniese ed il timore che ormai incuteva gli spartani resero inevitabile il conflitto. Comunque, le motivazioni che entrambe le parti addussero per giustificare la rottura della pace e l'entrata in guerra furono le seguenti. Ancora dettagli inquietanti in questi tre paragrafi conclusivi del capitolo 23. Il capitolo in cui Tucidide darebbe la sua risposta al quesito per eccellenza, il quesito del perché. Cominciamo subito con l'individuare un primo dettaglio che genera inquietudine. Dice Tucidide: a iniziare la guerra furono entrambi, ateniesi e peloponnesiaci. Erxanto deautu Athenaio e cae Peloponnesio, e lusentes tastrea contute spondas, aiuto segenonto metà euboia salosin. Ma se entrambe le parti hanno cominciato la guerra, quale delle due parti dovrebbe ritenersi più responsabile dell'altra? Il pensiero di Tucidide, come vedete, sembra subito volersi sottrarre al nodo, per certi versi usuale, dell'identificazione del responsabile. Usuale perché si tratta forse dell'interrogativo più ovvio da porsi quando ci si proponga di studiare le origini di un evento traumatico. Tucidide vuole che ci stacchiamo da questo modo di ragionare, come se fosse obsoleto e non portasse a nulla. Entrambe le parti avviarono il conflitto, ci dice. Dunque, questa è la logica conseguenza, nessuna delle due sarebbe da ritenersi più responsabile dell'altra. In tal modo, notate, Tucidide rimuove il concetto di responsabilità. Dopodiché, Tucidide sviluppa il suo ragionamento distinguendo tra due ordini di cause. Da una parte, le cause visibili, aitiai esto phaneron, quelle che Tucidide descriverà per prime nei capitoli 24-88 del libro primo. Qui Tucidide fa riferimento agli avvenimenti di Corcira e Potidea, in misura minore anche al caso del decreto di Megara, tutte questioni che si collocano cronologicamente tra il 435 e il 432 a.C., dunque in un tempo ravvicinato all'avvio del conflitto. Dall'altra parte, una causa invisibile e più vera, alle testate prophasis aphanestate de logo. Un processo che sarebbe consistito nell'auxesis, la crescita in potenza di Atene dopo la spedizione di Serse, negli anni dal 479 al 431, quasi un cinquantennio, e nel Phobos il timore che tale crescita in potenza di Atene avrebbe ingenerato in Sparta. Ecco, questo processo avrebbe fatto della guerra tra ateniesi e peloponnesiaci, ci fa capire Tucidide, una necessità. Domanda: perché Tucidide distingue tra due ordini di cause? C'è chi ha pensato che le cosiddette cause visibili, i fatti di Corcira, Potidea e Misura Minore, il decreto di Megara, siano additati da Tucidide come meri pretesti, cause fittizie. Di contro la causa invisibile, l'auxesis di Atene e il conseguente phobos spartano, indicata invece come la causa più vera. Ora, non è possibile che le cause visibili siano cause fittizie, meri pretesti. Altrimenti Tucidide non avrebbe mai detto, e riprendo qui la traduzione di Canfora, perché nessuno un domani debba ricercare per quali ragioni si sia prodotta in Grecia una guerra così immane. Riprendendo il greco, tu metina zetesaipote exo tutosutos polemos tois ellesi kateste. Con queste parole Tucidide ci sta dicendo che se si cercano le cause della guerra del Peloponneso, le cause che innescarono la guerra del 431, bisogna guardare proprio i fatti di Corcira, Potidea e al decreto di Megara. Ma allora, se le cause visibili spiegano le ragioni del conflitto del 431, che cosa spiega la causa più vera, la lezestate prophasis? La causa più vera, ragazzi, la lezestate prophasis, spiega il perché della necessità della guerra. Come dire, se anche non ci fossero stati fatti di Corcira, Potidea e il decreto di Megara, una guerra tra Sparta e Atene ci sarebbe stata comunque, inevitabilmente. Per sintetizzare e anche per chiarire il pensiero di Tucidide, se le cause visibili, Corcira, Potidea e il decreto di Megara, spiegano perché la guerra esplose nel 431, la causa invisibile, la crescita in potenza di Atene, il conseguente timore indotto in Sparta, spiega perché una guerra tra Atene e Sparta fosse una necessità del divenire storico. Le cause visibili rispondono alla domanda eziologica: perché la guerra si scatenò nel 431? La causa invisibile risponde a un'altra domanda eziologica, per certi versi ancora più profonda. La guerra tra Atene e Sparta era evitabile o inevitabile? Con la prima domanda siamo ancora nel dominio dell'inchiesta storica. Con la seconda domanda, in cui si riflette sul divenire storico in termini di contingenza e necessità, entriamo nel dominio della filosofia della storia. Tucidide compie così, con questa riflessione, una riflessione ardua ma anche inquietante, inutile dire, il grande salto dall'inchiesta storica alla filosofia della storia.